Laboratorio della Fede del 4 giugno, e allora adesso, dopo questa piccola monografia sulla preghiera che abbiamo fatto, ripartiamo dai capitoli. Allora, dal capitolo ottavo. Ci troviamo nella terza sezione della seconda parte, che va dal capitolo ottavo al capitolo undicesimo fino al versetto 14. Vi mando anche uno schema con la divisione dei parti e sezioni, così c'è più chiarezza. E abbiamo visto questi primi versetti del capitolo ottavo che trattano di questa preghiera forte, liturgica, che sale a Dio. L'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare, lo gettò sulla terra. E questo, cosa c'era in questo incensiere? Il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Siamo nei versetti 4 e 5 del capitolo ottavo. Ma a questo punto cosa accade? Al versetto sesto abbiamo sette angeli che hanno sette trombe. E allora abbiamo visto le sette lettere, abbiamo visto i sette sigilli e adesso abbiamo sette trombe. Ricorre questa simbologia forte. Queste sette trombe, se avete già avuto modo di leggere questi capitoli, le trombe precedono, annunciano la venuta di Dio e lo fanno con una simbologia forte, vetero-testamentaria, come abbiamo visto che è farcito il libro dell'Apocalisse, soprattutto di Antico Testamento, relativo soprattutto all'Esodo, e quindi l'immagine delle cavallette, e quindi questa devastazione forte. I commentatori, in particolare Ugo Vanni, che è quello che cito e che un pochino di più seguo in questa elaborazione, dice che le forme del flagello di Dio non sono, usa proprio queste parole, non sono nel loro insieme intellegibili. Quindi sta dicendo che è faticoso cogliere da questi capitoli una lettura chiara, semplice di ciò che sta accadendo per opera di queste trombe che smuovono questi flagelli. E allora non leggo, proprio per questo non leggo tutti i passaggi, ma arriviamo direttamente alla sesta tromba, quando al versetto 20, dopo questi flagelli terribili e dopo queste cose che accadono sulla terra, leggiamo. Anzi, prima al versetto 15, furono liberati quattro angeli pronti per l'ira, pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno, al fine di sterminare un terzo dell'umanità. Il numero delle truppe della cavalleria era 200 milioni. Immaginiamo una cosa terribile. Alla fine di tutto, siamo nella sesta tromba ancora, al versetto 20, leggiamo questo. Il resto dell'umanità, che non fu uccisa a causa di questi flagelli, non si convertì dalle opere delle sue mani, non cessò di prestare culto ai demoni, agli idoli d'oro, argento, bronzo, pietra, legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare, e non si convertì dagli omicidi, dalle stregonerie, dalla prostituzione, dalle ruberie. Quindi, alla fine di questi sei sigilli, di queste sei trombe violente, inquietanti, questi guai che si susseguono, l'uomo sembra, l'umanità, il grosso dell'umanità non si converte, non avverte il bisogno o il desiderio di conversione. E allora diventa tutta una lettura veramente complessa. Partiamo leggendo questa sesta tromba che ha un cammino lungo, perché lungo il capitolo nono, decimo e undicesimo, solo alla fine del quale arriverà la settima tromba. Cerchiamo di avere uno sguardo, un po' di insieme. Ci sono tre scene.
la prima scena dal versetto 13 al versetto 21, ed è quello che abbiamo letto adesso. Morti per un terzo dell'umanità e assenza di conversione. La seconda scena va dal capitolo decimo, dal versetto 1 al versetto 11. Un altro angelo vidi, possente, avvolto di nube. L'arcobaleno era sul suo capo, il suo volto era come il sole, le sue gambe come colonne di fuoco, e nella sua mano teneva un piccolo libro aperto. Avendo posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, e gridò a gran voce come un leone che ruggisce, e quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro voce. Una voce dal cielo diceva: metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e non scriverlo. Ecco, allora l'immagine che abbiamo letto sembra l'immagine di Dio, questo arcobaleno sul capo, il volto come il sole, le gambe colonne di fuoco, eccetera. In realtà è l'immagine, questa immagine angelica che ha dei tratti che si avvicinano a Dio. Questo angelo presenta e consegna a Giovanni un libretto aperto e afferma con grande solennità il piano salvifico di Dio che sarà compiuto. Questo è il cuore di questo libro. E allora andiamo avanti, versetto ottavo. E la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo. Prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. Io mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. E mi disse: prendilo e divoralo. Ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca sarà dolce come il miele. E allora presi quel piccolo libro, lo divorai, in bocca lo sentii dolce come il miele, ma quando lo ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza. Perché? Perché è la dolcezza della parola. La parola è dolce, la parola ha un gusto particolare, ma l'assimilazione della parola e il doverne fare comunicazione da parte del profeta portano a una macerazione e a una difficoltà che rende l'amarezza dentro le viscere. E abbiamo poi la terza scena. Al capitolo undicesimo, dei versetti 1 a 13, abbiamo un simbolismo anche qua definito complesso e controverso. E quindi la fatica di entrare in questi testi in una maniera spirituale, ma a noi ci piace anche cercare di il più possibile, dove possibile, togliere anche noi questi sigilli per arrivare a intuire almeno qualcosa. Mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio. E allora, nel versetto 2, l'atrio che è fuori dal tempio, lascialo da parte, non lo misurare, perché è in balia dei pagani. Ma io farò in modo che i miei due testimoni compiano la loro missione di profeti. Sono due olivi e due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno pensasse di far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Essi hanno potere di chiudere il cielo perché non cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico. Hanno anche potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli. Quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città. dove anche il loro Signore fu crocifisso. Gli abitanti della terra fanno festa su di loro, si rallegrano e si scambiano doni perché questi due profeti erano il loro tormento, il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo, un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. Allora udirono un grido possente dal cielo che diceva loro: "Salite quassù", e salirono al cielo in una nube, mentre i loro nemici li guardavano. Allora abbiamo questi due testimoni. Chi sono? Per questo è controversa l'interpretazione di questo passo, perché molti autori, lo leggerete anche nelle note della Bibbia di Gerusalemme, pensano che possano essere Elia e Mosè, e ci ricordano Elia e Mosè anche l'immagine della trasfigurazione, oppure Pietro e Paolo, che loro sì, sono stati uccisi. E allora chissà se si vuole riportare questa immagine. Comunque la tesi un po' più accolta è che più che di personaggi che abbiano una chiara identificazione, qui si sta parlando forse non tanto appunto di una figura storica, quanto di uno schema generale che può essere applicato a vari personaggi, che possono essere appunto Isaia e Elia e Mosè, oppure Pietro e Paolo, o in generale gli apostoli. E siamo in un contesto di persecuzione, la Chiesa sta vivendo tribolazione e allora si è voluta identificare in forma di icona questa immagine, che quanti sono stati perseguitati, hanno vissuto momenti di difficoltà, possono facilmente specchiarsi in questa immagine. E sì, loro saranno sconfitti dalle forze del male, così come Cristo. Ma alla fine sono accolti in cielo, perché dopo 3 giorni e mezzo un soffio di vita entrò in essi ed essi si alzarono in piedi. L'alzarsi in piedi è sempre il segno della risurrezione. E così si chiudono queste 6 trombe, che lasciano in pausa la settima tromba, che fa parte della sezione successiva. E allora, come ogni buona serie televisiva, rimaniamo in attesa della settima tromba.